l'annuncio affidato a due contadini che vanno in campagna, vanno a riferirlo ai capi e nessuno gli crede, e quelli restano chiusi nel loro pianto. E alla fine il Signore è una buona sgridata a questi qui che non hanno creduto a questa povera gente che li aveva visto risorto, e la missione è andata. Quindi la Pasqua, come ci diceva prima il nostro vicario, lo splendore di questo grande giorno della luce affidato a povera gente come noi, di poca fede, di molte incertezze, di molte fragilità. Chissà perché. E poi però l'altra pagina che abbiamo ascoltato per prima, in maniera straordinaria, ci fa ritrovare due di quelli che non avevano creduto niente prima, in mezzo a Gerusalemme, ad annunciare con straordinaria forza il mistero di Gesù, tanto da provocare disturbi, irritazioni, censure da parte di chi in quel momento ha la responsabilità e il potere religioso della città. E quindi il comando di non andare avanti più così, anche perché accanto alla semplice fortezza della loro parola sta il segno della potenza di questa parola, quest'uomo sanato. E quindi la preoccupazione che in realtà questa povera gente che è arrivata in città sconvolgerà tutto l'apparato per questo annunzio straordinario che darà, accompagnato da questo segno meraviglioso. Tutta la gente lo conosce, questo mendicante, è vero che stava alla porta del Tempio, sanato, entrato saltando e lodando Dio nel Tempio, e tutti l'hanno visto. E allora il comando di dire: adesso però non potete più dire niente, state zitti e non dite più niente. E loro che rispondono: ma dite voi se dobbiamo obbedire a voi piuttosto che a Dio, come facciamo a non dire le meraviglie che abbiamo visto e ascoltato? Questo è in qualche modo una sintesi della parola che ci è stata regalata. Mi ha impressionato questa parola perché descrive in modo molto forte, molto profondo, la persona e la vita della nostra sorella Anna. Questo incrocio straordinario tra povertà e splendore. E voi che come me l'avete conosciuta, conoscete bene questo. Da una parte, certo, questa continua confessata povertà, questo continuo dover ribadire il suo essere niente davanti allo splendore di quello che l'aveva visitata e riempita. E quindi continuamente, fino alla fine, fino a questa ultima strada di fragilità, di debolezza, di malattia, in qualche modo sempre la confessione della sua radicale inadeguatezza rispetto al dono del quale il Signore era stato così largo con lei. Quindi una confessione continua di povertà. Ogni tanto mi veniva da dire che era un po' inutile che a un certo punto volesse anche confessarsi, perché tanto si confessava continuamente e davanti a tutti, e con umiltà che sempre mi impressionava. Ma poi certo dall'altra parte, tutti voi avete l'altra immagine di lei. Quello che il testo degli Atti degli Apostoli attribuisce a Pietro e a Giovanni come franchezza è una parola molto interessante che non riusciamo a trovare nel nostro linguaggio in modo adatto, e che vorrebbe dire però che è gente che quello che dice lo crede, e che quindi quello che dice è molto forte, è molto potente, perché parte da tutto quello che è la potenza interiore di una persona. E Anna, così umile nella sua espressione esterna, era così potente nel segreto della sua fede. Per cui, certo, come ha detto all'inizio giustamente il nostro vicario, la gente che è qui oggi è in qualche modo la sua famiglia. Anche il vicario, in un certo modo, è un suo bambino, e ho molti ricordi di questo. Ma anch'io di lei non sono stato solo fratello, sono stato anche figlio. in molti modi per me lei è stata mia madre, come credo madre di molti. Madre, tra l'altro, attraverso un linguaggio spoglio, con una frequentazione mai ufficiale, più di gente come noi che la andava a cercare, senza tante funzioni particolari. Ma quanti di noi che siamo qui hanno potuto fruire del dialogo intenso, profondo, con la sua fede? Quanto bene abbiamo ricevuto. Quindi noi oggi accompagniamo la grande festa nuziale del Giardino di Dio, una sposa e una madre. E di sé certamente ha lasciato una traccia profondissima, quanto poco visibile, no? Ecco, quanto in fondo celata, nascosta. Molti di noi, penso, si potrebbe pensare che neanche la fede abbiamo, eppure tantissimo da lei abbiamo ricevuto. E quindi mi pare bellissimo che oggi in qualche modo queste parole di Dio si incontrino nella sua persona e dicano in fondo a ciascuno di noi qual è alla fine il grande segreto della fede di Gesù. Lui che si è fatto povero come il più povero di tutti noi, non ha mandato da sé grandi e potenti annunciatori, ma ha mandato a sua volta dei poveri e dei piccoli. Noi amiamo Anna proprio per la sua povertà, ma amiamo Anna proprio per la potenza che questa povertà ha assegnato alla sua fede. Tutti noi ne portiamo la traccia, la memoria, il segno, ed è per questo che oggi l'emozione dell'evento si incrocia inevitabilmente con noi, anche con una certa, non solo serenità, ma oso dire gioia. La liturgia della Pasqua, che malgrado la liturgia che stiamo celebrando ci fa continuamente cantare l'Alleluia, dice bene con questo incrocio, dice bene questo dialogo tra la morte e la vita, dove la morte diventa offerta di sé e la vita è resurrezione, che vuol dire consegna a una memoria perenne del bene che una persona è stata e che una persona ha fatto. Bravo, suora. Qualcuno mi diceva che il buon Dio ha fatto in modo di tirarla via da altre grane, perché quando si entra nei meccanismi delle nostre tecnologie non la si finisce più. E invece l'ha fatta finire così, alla svelta. Bravo, il Signore, come sempre. Oggi noi lo consegniamo la storia di questa persona, la sua cara persona, il suo sguardo, le sue mani, la sua affettuosità, le sue lacrime, dicendo al Signore che per noi lei è stata proprio quella donna che è venuta a trovarci mentre eravamo in lutto e in pianto e ci ha detto di aver incontrato il Signore risorto. E noi però vorremmo fare diverso questa volta, vorremmo proprio crederci e quindi esultare per il dono di fede che oggi riceviamo. È un distacco sempre, certo, è un distacco, ma per una più ampia restituzione. Sapete che questo avverrà, sapete che questo avviene sempre, non in modi strani e straordinari. Succederà così, come succede per tanti altri nostri cari, che tutte le volte che apriremo il Vangelo e ci incontreremo con questa o con quella pagina, con questa o con quella persona, con questo o con quell'avvenimento, in mezzo a tutto questo vedremo anche lei, ci sarà presente. Tutti i nostri cari sono presenti a noi nel Vangelo e attraverso il Vangelo, perché il cielo e la terra sono molto più vicini di quello che si pensa, sono vicinissimi, sono addirittura dentro nel nostro cuore. E tutte le volte che noi, come in questo momento, celebriamo la liturgia, ci uniamo alla grande liturgia del cielo. Noi oggi chiediamo che questa nostra sorella sia accolta. Ha celebrato qui la sua passione in molti modi, certo con la fatica della malattia negli ultimi tempi, ma anche con prove, con dolori, con umiliazioni. Ho visto andare l'incontro delle persone preziose nel paradiso di Dio. Ieri quando dicevamo un rosario proprio insieme a lei e per lei, ho visto che le andavano incontro festanti da quella antica superiore che tutti tanti conoscete a San Giovanni, che l'ha un po' portata avanti negli anni e che noi abbiamo conosciuto bene fino a tutta la sua storia dopo. fino alla bellezza anche materna del suo rapporto con queste sorelle più piccole, provenienti da paesi e da culture lontane, e tutto con una possibilità graziosa che solo la carità di Dio ha, di far sentire ciascuno come ben arrivato, come gradito, come al suo posto. Allora, nella pace, chiediamo al Signore di portare a pienezza i segni che stiamo celebrando, nella quiete certezza che oggi una persona buona è entrata nel giardino di Dio.